Questa mattina parleremo sul tema dal titolo I messaggi di Daniele, orgoglio e idolatria. Leggiamo in Daniele capitolo 8, dal versetto 1. Daniele capitolo 8, versetto 1. Il terzo anno del regno del re Belsazar, io Daniele ebbi una visione, dopo quella che avevo avuto al principio del regno. Ero in visione e mentre guardavo ero a Susan, la residenza reale che è nella provincia di Elam. E nella visione mi trovavo presso il fiume Ulai. Alzai gli occhi, guardai ed ecco ritto davanti al fiume un montone che aveva due corna. E le due corna erano alte, ma una era più alta dell'altra, e la più alta veniva sull'ultima. Vidi il montone che cozzava a occidente, a settentrione e a mezzogiorno. Nessuna bestia gli poteva tenere fronte. Non c'era nessuno che la potesse liberare dalla sua potenza. Esso faceva quel che voleva e diventò grande. E come lo stavo considerando, e come io stavo considerando questo, ecco venire dall'occidente un capro che percorreva tutta la superficie della terra senza toccare il suolo, e questo capro aveva un corno cospicuo fra i suoi occhi. Esso venne fino al montone dalle due corna che avevo visto ritto davanti al fiume e gli si avventò contro nel furore della sua forza. E lo vidi giungere vicino al montone pieno di rabbia contro di lui, investirlo e spezzargli le due corna. Il montone non ebbe la forza di tenergli fronte, e il capro lo atterrò e lo calpestò, e non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dalla potenza d'esso. Il capro diventò sommamente grande, ma quando fu potente il suo gran corno si spezzò, e in luogo di quello sorsero altre quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo. Amen. È un brano che ora cercheremo di contestualizzare, ma se vi ricordate negli altri quattro messaggi, i messaggi di Daniele, abbiamo evidenziato come Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, che rappresenta la testa d'oro e che rappresenta, abbiamo letto l'ultima volta dal capitolo 7, il leone alato, che ha le ali, quest'uomo era veramente il re dei re, dice la parola. Al capitolo 7 leggiamo che Nebuchadnezzar viene rassomigliato a un leone, che è il re degli animali terrestri che corrono sulla terra, ma viene anche rassomigliato a un'aquila, che è il re degli animali che volano in cielo. Vuol dire che sia sulla terra, tanto più in cielo, c'era l'imprimatur del Signore perché lui potesse volare e perché lui potesse essere forte. Questo ci deve aprire gli occhi del cuore e darci la consapevolezza che tutto quello che accade sulla terra non è mai frutto del caso, ma c'è sempre una volontà. Se qualcuno ha le ali per volare, gliele ha messe il Signore. Se qualcuno ha la forza del leone, questa viene da Dio. Gli uomini sono miserabili quando non riconoscono la sovranità e la signoria di Dio su loro stessi e su tutto quello che caratterizza il nostro tempo e la nostra storia. Perché la nostra storia e il nostro tempo sono la storia e il tempo permeato, stabilito, determinato da solo una volontà, che è la volontà di Dio. Quindi questo grande re, questo grande imperatore, Nebuchadnezzar, il Signore ci parla attraverso Nebuchadnezzar, ci parla veramente in modo personale. Daniele disse a Nebuchadnezzar, Daniele da parte di Dio, perché Nebuchadnezzar aveva solo sognato, era stato fortemente turbato dal suo sogno, ma non riusciva a capire il senso e il significato. Abbiamo detto che il libro di Daniele si spacca in due, no? Qui siamo nella prima parte, nei primi capitoli, fondamentalmente dall'1 al 6, dall'1 al 7, dove il mondo, le nazioni, inizia il regno delle nazioni, hanno bisogno di un profeta, di qualcuno che vive alla presenza di Dio e che possa chiaramente codificare, interpretare i fatti e gli eventi che accadono in questo mondo. E questo è il compito di Daniele, perché questo Daniele era stato deportato e nonostante la deportazione non ci deve spaventare la deportazione, ci deve spaventare la carnalità, la miseria. Lui accettò questo come Geremia, che l'aveva preceduto 50 anni prima, predicava e annunciava di sottomettersi a Babilonia, perché questa era la volontà di Dio, come aveva profetizzato ancora prima Isaia, dicendo che il popolo sarebbe stato deportato. Quindi questo re aveva bisogno della rivelazione di Dio circa il sogno e i suoi contenuti. E Daniele glielo disse chiaramente: tu, in relazione alla statua che aveva sognato, la testa era d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di rame, le gambe di ferro e i piedi di ferro e d'argilla. Tu sei la testa d'oro, gli disse, tu sei la testa d'oro, tu sei il re dei re al quale il Dio del cielo ha dato, attenzione, l'impero, la potenza, la forza e la gloria. Ma come, signore, vai a dare l'impero, la forza, la potenza e la gloria a un pagano? No? Che bella lezione per tutti quelli che pensano di essere in qualche modo eletti. Il Signore non guarda dove siamo nati, ma Lui guarda il cuore. E soprattutto ci vuole sempre insegnare qualcosa. E allora, tu sei colui al quale il Dio del cielo ha dato, non è che sei speciale, Dio ti ha dato l'impero, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque dimorano gli uomini e le bestie e gli uccelli del cielo, Dio te li ha dati nelle mani e ti ha fatto dominare sopra di loro. Cioè, in sostanza, il Signore ha fatto tutto questo, te lo ha donato, ti ha dato tutto nelle mani. E dovunque anche ci sono bestie, uccelli del cielo, animali, possiamo vederlo sia in una forma metaforica che vederlo nella sua applicazione reale. Perché tutto questo, vedete, ci richiama ancora quello che il Signore fece alla creazione. Perché alla creazione leggiamo in Genesi che dopo aver creato l'uomo gli disse: abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, sui rettili e su tutta la terra. L'uomo re della terra. Perché? Perché questo? Ma perché Dio ama donare. Quando leggiamo in Prima Giovanni che Dio amore, Dio ama donare. Lo ha fatto anche con Lucifero, pur sapendo che ogni suo dono si può trasformare, può diventare come nel caso di questo angelo celeste che si è ribellato e che ha trascinato nella sua ribellione altri angeli, che oggi costituiscono i principati, le potenze e le potestà che dominano in questo mondo di tenebre. Il Signore ama benedire. Ama l'uomo, anche dell'uomo ha detto abbia il dominio. E questa è la volontà di Dio. Non è che noi dominiamo sugli animali perché siamo qualcosa o qualcuno, no. È perché il Signore l'ha stabilito. Se riusciamo a domesticare gli animali anche feroci, quando riusciamo a fare quello che facciamo, lo possiamo fare soltanto perché Dio ci ha dato questa autorità, questa potenza. Noi da soli non abbiamo niente. Non credo che abbiamo fatto molta fatica nel ventre di nostra madre ad acquisire le mani che abbiamo, il cervello che abbiamo, gli occhi che abbiamo e tutte le facoltà. O abbiamo faticato? No, non abbiamo faticato. È un dono di Dio. È la grazia di Dio. Questo perché il Signore fa sapere questo a Nebuchadnezzar e lo fa sapere anche a noi? Perché impariamo a dipendere da Lui. Dipendere da Lui, da colui che ci ha fatti, da colui che ci dà ogni cosa. Gli occhi per vedere, le orecchie per udire, un cuore per riflettere, una mente per ragionare, cuore e mente che si relazionano. Tutto è opera di Dio. Perché noi consacriamo a Dio questo vaso di terra che Egli ha fatto, che Egli ha voluto per la sua gloria. Io ti do ogni erba che fa seme, ma te la dono, ogni albero da frutta, questo vi servirà di nutrimento. E Israele, a causa del proprio peccato, non ha vissuto nell'economia di Dio, cioè in quello che Dio ha messo a sua disposizione, ma orgogliosamente, presuntuosamente, ha preferito fondare le sue scelte sui suoi pensieri, sui suoi ragionamenti. Non è entrato in possesso Israele per fede del dono di Dio. Ma non è entrato in possesso Adamo? Non è entrato in possesso Israele? Non entreranno in possesso anche le nazioni, ci dice il libro di Daniele, fin tanto che giunga l'unico, vero, solo regno, in cui solo Gesù Cristo realizzerà compiutamente la volontà di Dio. Il messaggio di Daniele possiamo strizzarlo, ma è questo. Nebuchadnezzar in qualche modo ci parla di Adamo, solo che è meraviglioso, ci fa vedere che c'è sempre una possibilità di ravvedimento, di pentimento. Ci dice che anche le nazioni, se vogliono, si possono veramente convertire a Dio, abbandonare l'iniquità, la loro miseria. Allora, Adamo, Israele, le nazioni, le genti, tutto ci parla del fallimento dell'uomo. E questo deve portarci veramente a temere il Signore, a stringerci a Lui. Quando vediamo i peccati commessi da chi ci ha preceduto, non dobbiamo pensare che noi siamo migliori. Quei peccati servono a dirci, sono uno specchio, servono a dirci che noi siamo esattamente come loro e che se non temiamo il Signore e che se non ci stringiamo a Lui, noi faremo peggio di loro. Allora, ci sono certamente due ordini di rivelazione attraverso questo libro. E tra l'altro il Signore ha dispiegato tutta una serie di profeti in quel periodo lì, quello che va dal 605 in poi, ha dispiegato tutta una serie di profeti, prima e dopo, perché prima Isaia, già nel 720 orientativamente, aveva chiaramente detto che il popolo sarebbe stato deportato. Ma perché i profeti hanno parlato? Perché hanno parlato i profeti? E perché noi abbiamo una tale conoscenza di quello che è avvenuto prima, di quello che sta avvenendo e quello che avverrà? Non per arricchire la nostra mente di nozioni che non servono a niente, ma per imparare a temere, a stringerci a Lui, a dire: Signore, la nostra vita sei Tu. Non c'è altra vita al di fuori di Te. La nostra vita sei Tu. E questo fatto è importante. Durante questo periodo, Geremia, circa 50 anni prima, aveva predicato, annunciato, predetto, Ezechiele, Daniele, e guardate che anche dopo i profeti minori, Ageo, Zaccaria e Malachia, a loro volta hanno insistito su queste tematiche. Quindi il Signore parla, ma è l'uomo che non vi bada, è l'uomo che non tende le orecchie del cuore per udire quello che il Signore ci vuol dire. Il popolo impenitente, in questo caso parlo di Israele, rimaneva attaccato alla lettera delle promesse e non entrava veramente in possesso delle promesse, della sostanza. Quindi attraverso Daniele il Signore rivela a Nebuchadnezzar che Dio stesso lo ha posto sul trono e lo ha reso Signore del creato. Ma Dio rivelerà a Daniele, dal capitolo 7 in poi fino al 12, rivelerà a Daniele, perché Daniele non capirà niente, prima è Nebuchadnezzar e Belsazar che non capiscono le motivazioni del sogno, ma successivamente, quando Daniele ha le visioni che ha, il primo anno di Belsazar, il terzo anno e così via, è Daniele a non capire. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo tutti bisogno, gentili, pagani, le nazioni e noi stessi, abbiamo bisogno che il Signore ci apra la mente del cuore per ricevere le rivelazioni che solo Lui sa e può darci. Allora, Dio rivelerà a Daniele stesso che sarà Lui, il Signore, a strappare le ali del leone alato, a mettere fine alle sue conquiste, al suo valore, al suo volare al di sopra degli uomini, e questo lo farà in modo repentino. È bello che questo leone aveva delle ali d'aquila per andare veloce, conquistare rapidamente. È bello che il leone, che con le quattro zampe sta attaccato a terra, viene fatto sollevare, le due zampe anteriori si sollevano come se fosse un uomo, e ancora è il Signore nella sua grazia che solleva una bestia feroce come il leone, perché questo diventi un uomo. Noi non ci dobbiamo mai spaventare, direi ci dobbiamo spaventare davanti alla mediocrità e alla bulia, ma non ci dobbiamo spaventare davanti ai Saulo che uccidono, davanti a quelli che sono completamente ostili. Per loro c'è una speranza, per gli altri ce n'è un po' di meno. E quindi il Signore parla a Nebuchadnezzar, perché ovviamente sapeva che c'era tutto il potenziale per poter fare di quest'uomo pagano, appartenente alle nazioni, poterne fare un suo figliolo meraviglioso. Quindi il Signore lo solleva da terra, gli alza le zampe, lo fa stare in piedi come se fosse un uomo, e poi il Signore crea la condizione, l'umiliazione, per cui anche il leone possa ricevere un cuore d'uomo. Ma guardate che tutto questo è quello che realmente è avvenuto. Questo ci fa capire che Dio c'è, che Dio è reale, che Dio parla, ma che l'uomo non vi bada. Queste visioni sono reali, Daniele le ha avute veramente e poi ne è entrato anche in possesso nella pratica. Nebuchadnezzar a quel punto alzò gli occhi al cielo e Dio gli diede un cuore d'uomo. Perché il Signore dice, io, in Geremia 36, vi darò un cuore d'uomo, toglierò il cuore di pietra, il cuore di bestia, e farò sì che invece di sbranare, invece di uccidere, invece di ferire, invece di divorare, come fa il nemico, come fa il leone antico, voi possiate veramente vivere la mia presenza e camminare per lo Spirito. Il Signore mise in atto nei confronti di Nebuchadnezzar quella che io chiamo una strategia correttiva. Strategia correttiva che non è una punizione, ma che è volta a riabilitare, a dare gloria e bellezza. Nebuchadnezzar rappresenta l'uomo benedetto da Dio, ma che causa l'orgoglio e la superbia, perde la benedizione. Perché tutti noi, quando diventiamo orgogliosi e superbi, perdiamo tutto. Perché l'umiltà precede la gloria, ma la superbia precede la rovina. Quindi quest'uomo che Dio aveva benedetto, e Daniele gliel'ha andato a dire, guarda che tu sei re, sei la testa d'oro, perché Dio ti ha fatto in questa maniera e ti ha dato questo potere. Ma lui, quando era sul suo balcone che rimirava la sua Babilonia, dice, non è questa la gran Babilonia che io ho edificato. Ma come l'anno prima te l'aveva detto Daniele, ravvediti, pentiti, perché l'albero che hai sognato sei tu, a cui vengono tagliati tutti i rami, che viene gettato in terra finché passino sette tempi. Molti concordano nel dire che sono sette anni, non lo so, lo sa il Signore. Ma certamente il fatto che siano sette tempi vuol dire che era una correzione, una strategia correttiva perfetta, sigillata col numero sette. E non ci dobbiamo lamentare se a volte i nostri tempi non sono i tempi del Signore, perché il Signore sa di cosa abbiamo bisogno. Dice, ma sto pregando per uscire da una certa situazione, oppure per avere una certa cosa. Passa tanto tempo ma non la ottengo. Benedici il Signore. Oppure vogliamo anteporre i nostri piani, i nostri progetti, la nostra tempistica, la tempistica del Signore. Ma che credenti siamo? Qualche volta qualcuno mi dice, sto pregando ma il Signore non ha risposto. Ma sei proprio sicuro che il Signore non ti ha risposto? E perché, scusa, oggi non è una risposta del Signore? Sì, sì, ma non ho ottenuto quello che... è una risposta. Cioè, se uno va a fare una richiesta e dice, ti chiedo una certa cosa, e poi dice, non te la do. No, ma non mai risposto. No, ti ho risposto, sei tu che non accetti la risposta. Allora, il Signore risponde sempre. Per Nebuchadnezzar erano necessari sette tempi. Non lo so per ciascuno di noi quanto è necessario, ma non ci lamentiamo mai, perché passeremo dalla padella alla brace. Non ci lamentiamo mai, perché i tempi li conosce il Signore, la storia la forma lui, la permea lui, ne determina lui i contenuti, e tutto questo non ci appartiene, ma dipende dalla dispensazione, dalla grazia di Dio, e non da noi. Perché il Signore ha il potere di strappare le ali, ha il potere di abbattere, di umiliare, oppure di innalzare. E questo Nebuchadnezzar, alla fine di quei sette tempi, correzione perfetta, lo capì, chiaramente. Perché agli occhi di Dio è più importante, ai nostri occhi sono importanti questi pochi anni, che passano con una rapidità incredibile. Ma agli occhi di Dio invece quello che è importante è l'eternità. Cosa saremo noi nei cieli eterni? Quando saremo con Lui per i secoli dei secoli. Ora siamo abbagliati dalle luci, dalla vita che passa con una velocità incredibile. E tutto sommato devo dire, la meditazione di questo libro, lo studio, l'approfondimento di questo libro mi sta insegnando proprio questo. Mi fa rivedere me stesso quando ero bambino, qualche anno fa. Mi fa rivedere, che sorriso, mi fa rivedere i miei nonni, mi fa rivedere i miei genitori, mi fa rivedere alcuni amici che non ci sono più, persone con le quali parlavano. Tutto passa, tutto va via con una velocità incredibile. A volte mi vedo bambino nella mia infanzia e dico: il tempo è volato. Mia nonna, una volta gli chiesi: nonna, come sono stati i tuoi anni, no? Ero già credente, e dice: guarda, fino a una certa età il tempo non passava mai, da un certo punto in poi il tempo è volato, mi ricordo, no? E così, questo è l'insegnamento che ci proviene da tutte queste nazioni che si avvicendano, ne vedremo ora i contenuti di quello che il Signore ha determinato, ha stabilito, ma il tempo vola. Approfittiamo delle occasioni, delle cose che veramente hanno valore. Edifichiamo sul fondamento, sulla pietra, perché tutto il resto è sabbia che le acque porteranno via. E non a caso Daniele è sempre davanti a un fiume. E non a caso si sognano le acque, perché il fiume scorre. Vuol dire che la nostra storia scorre. Scorre a volte calmo, a volte tortuoso, a volte ci sono le rapide, no? Ma sappiamo che c'è qualcuno che ha camminato sopra le acque e che le ha anche sgridate le acque. Alla sua parola si tacciono le acque e si tacciono anche i quattro venti che agitano le acque, perché Egli è il Re, Egli è il Signore dei Signori, Egli ha il potere, detiene il potere e la gloria, molto di più di Nebuchadnezzar. E gloria a Dio, Egli è il nostro Re. E anche il nostro amato Salvatore, colui che ha detto: io non mi vergogno di chiamarvi amici se fate le cose che io vi comando, non che vi suggerisco, ma che vi comando. Allora il Signore ha messo in atto una strategia correttiva nei confronti di Nebuchadnezzar. Al capitolo 4, versetto 33, è scritto che fu cacciato fra gli uomini e mangiò l'erba dei campi. Chi è che mangia l'erba dei campi? Le bestie. Come i buoi, gli crebbe il pelo come le penne delle aquile. Il Signore gli aveva detto che era il leone alato, come le aquile, e le unghie come gli uccelli. Ti comporti da bestia? Bene, ti faccio diventare una bestia. Ti comporti da bestia, perché tutti quelli che non riconoscono che c'è un sovrano, che c'è un re, un creatore, un benefattore, un regitore, un governatore, sono delle bestie. E che non vivono quindi alla sua presenza, onorando il re. Come onorandolo? Facendo la sua volontà. Questo come Gesù ci ha insegnato a pregare. Sia fatta la tua volontà. Quindi, acquisì le sembianze di una bestia. Pelo come le aquile, come le penne come le aquile, le unghie come gli uccelli. Mangiò l'erba dei campi. E tutto questo perché? Quando il Signore ci dà di fare questo retrocedere, no? Verso il basso, perché qui c'è l'uomo, qui ci sono le bestie, ok, retrocedi di un passo, diventi una bestia. E noi non pensiamo di essere migliori, a volte abbiamo dei comportamenti che sono letteralmente animaleschi. La volta scorsa dicevo: nonna, che denti lunghi che hai, no? Eppure Cappuccetto Rosso cercava la nonna, ma ha trovato qualcuno con i denti lunghi. Noi, i lupi possono entrare anche nella chiesa e devastare, per distruggere, per azzannare. Ci sono modi che il diavolo usa per azzannare e distruggere, che partono dalla critica, che noi magari reputiamo semplice, ma che è devastante. La lingua uccide più di tutto il resto. Allora fu cacciato fra gli uomini, mangiò l'erba dei campi, il Signore ha messo in atto la sua strategia correttiva, perché prima aveva benedetto, dice tu sei il re dei re, io ti ho benedetto. Poi Nebuchadnezzar ha reagito con l'orgoglio dicendo io ho edificato, attribuendosi qualcosa che Dio in realtà aveva fatto e realizzato, e siccome ti comporti come un animale ti faccio diventare un animale, perché l'orgoglio precede la rovina. Ma è bello, e questo veramente, dicevo, è motivo di consolazione, che dice la parola alla fine di quei sette tempi, cioè alla fine della correzione perfetta, io Nebuchadnezzar, è sempre l'imperatore che parla, alzai gli occhi al cielo. Esattamente come il leone che si solleva, che normalmente uno guarda solo la terra, io alzai gli occhi al cielo. La ragione mi tornò. E io ora esalto il re del cielo. Non sei tu che sei un'aquila il re del cielo, no. Non sei tu il re della terra, no, il Signore. Io esalto il re del cielo. Egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente sulla terra. E Dio ripristinò la benedizione. Nebuchadnezzar rientrò in possesso del regno, della sua posizione prestigiosa, un po' come Giobbe. Anche Giobbe si lamentava perché i conti non gli tornavano e non riusciva a capire. Ci sta il fatto che ci lamentiamo, purtroppo causa la nostra carnalità e la nostra cecità naturale. Non è questo un peccato. Il peccato è non vivere la situazione davanti a Dio e avere soltanto nel cuore la lamentela, il dolore. Perché quando Eliù ammonì Giobbe e dice guarda tutto questo e Dio lo fa 2 o 3 volte all'uomo, ma per ritrarre l'anima di lui dalla fossa, perché su lui splenda la luce della vita. Quindi quello che Dio ha fatto a Nebuchadnezzar, quello che Dio ha fatto a Giobbe, lo fa anche 2 o 3 volte all'uomo. Quindi dobbiamo sapere, la parola ce lo dice, che può avvenire anche 2 o 3 volte nella nostra vita. Perché? Perché ci dimentichiamo. Tante volte medito delle cose e rifletto delle cose, ma me l'ero completamente dimenticato. Signore, ti ringrazio. Siamo creature talmente deboli, talmente instabili, soggette purtroppo a dimenticare. E allora il Signore lo deve fare 2 o 3 volte per ritrarre l'anima di lui dalla fossa e perché su lui splenda la luce della vita. Nebuchadnezzar regnò 43 anni, dal 605 al 562. Aveva solo un figlio maschio che si chiamava Evil-Merodach, dopo di lui regnò 2 anni, questo fu ucciso. E poi aveva una figlia che si chiamava Nitocride, e questa figlia si sposò con un generale, Nabonide, e da questi nacque Belsazar, che è nipote di Nebuchadnezzar, quindi non è il figlio. Il figlio è un'espressione semitica che sta a significare successore di, che si usava appunto al tempo. E Belsazar regnava a Babilonia perché il padre Nabonide era impegnato nelle sue conquiste. Quando arriviamo al capitolo 5, arriviamo al nipote di Nebuchadnezzar, Belsazar. Fece un convito, dice la parola, con 1000 dei suoi grandi, tutti i nobili, tutti i grandi del suo regno, e si fece portare i vasi d'oro, d'argento che Nebuchadnezzar aveva portato via dal Tempio di Gerusalemme. I re, i suoi grandi, le sue mogli, le sue concubine se ne servirono per bere vino e lodare gli dèi d'oro, d'argento, di rame, di ferro, di legno e di pietra. Voi direte che idolatra. Ma proviamo a pensare a noi. Questi cosa hanno fatto? Hanno preso quello che doveva essere consacrato a Dio, perché erano oggetti santi. Santi voleva dire che venivano appartati, come noi siamo santi. E invece di dare lode a Dio, se ne servivano per dare lode all'oro, all'argento, al rame, al ferro, a legno e alla pietra. Ma non è l'Apostolo Paolo che dice che siamo chiamati a edificare non paglia, fieno, legno, ma edificare sul sacro fondamento qualcosa che duri, qualcosa che abbia un valore eterno. Non siamo poi molto diversi da quelli che banchettavano lì, facevano festa, perché prima qualcun altro l'aveva fatto, vi ricordate, mentre Mosè era su in cima alla montagna, Aronne, che doveva essere un guardiano, un sorvegliante, si era lasciato contagiare dal popolo e aveva finito col permettere che il popolo si sedesse per bere, per mangiare e alzarsi per divertirsi. Allora fece questo convito, c'erano tutti invitati, improvvisamente c'è un mozzo di mano che scrive sul muro delle parole. E Belshazzar rabbrividì, raggelò e guardava questa scritta sul muro di questo mozzicone di mano che scriveva. E tutti si resero conto che il re aveva mutato. E questa scritta dice: Dio ha fatto il conto del tuo regno e vi ha posto fine. Perché Dio che dà è Dio che toglie. Il nonno di Belshazzar l'aveva capito molto bene, l'aveva imparato. E alla fine lo riconosce. Invece il nipote non aveva capito proprio niente. E non sapeva spiegare, si era anche dimenticato che nel regno c'era un uomo dotato da Dio, che poteva rivelare gli enigmi, i misteri e le cose occulte. La regina, sua moglie, una delle tante mogli, gli andò a dire guarda che c'è un uomo nel tuo regno che ha una sapienza, che è una sapienza celeste. Lo mandò a chiamare, Daniele arrivò e Belshazzar gli dice: se tu mi spieghi quello che ho visto e il significato, io ti do finanche le ricchezze d'oro, d'argento e sarai terzo nel regno, perché prima era Nabonide, poi c'era lui e semmai sarebbe stato Daniele il terzo. Sapete Daniele cosa gli risponde? Tieni per te e dalle a chi vuoi quello che tu vuoi, io non ne ho bisogno. Questo è un uomo ricco. Gli uomini ricchi sono quelli che non hanno bisogno di niente, perché a renderci poveri sono le nostre concupiscenze, i nostri bisogni, i nostri desideri che non abbiamo. Ma secondo voi ci sarà mai un momento dove noi smettiamo di desiderare e di volere qualcosa? Dimentichiamocelo. Perché c'è un motore qui dentro malvagio che gira e che non smette mai di desiderare. No, no, signore, ma se tu mi dai quella situazione, se mi dai, poi io sarò tranquillo, calmo. Bugie. Questo cuore malvagio non smette mai di concupire. E la povertà è determinata da quello che il cuore concupisce e ti fa desiderare, bramare, concupiscenza, e quello che tu invece non hai, o meglio, che ti fa credere di non avere. È tutto un inganno, è tutta una menzogna. Così questi ci divertivano, mangiavano, bevevano. Vedremo più tardi che Alessandro Magno morì per questo motivo. Quindi la regina gli parlò, mandò a chiamare Daniele. Daniele disse: guarda, ti racconto tutta la storia che però tu già sai. Dio aveva dato a Nebuchadnezzar, tuo padre, gloria, grandezza, potenza. Ma quando egli si inorgogliosì, diventò come una bestia, fu umiliato finché non riconobbe il suo Dio, l'unico vero, solo Dio. Tu sapevi tutto questo e nonostante tu lo sapessi non ti sei umiliato, non hai umiliato il tuo cuore, ma ti sei innalzato contro il tuo Dio. Hai lodato gli dèi d'oro, d'argento, di rame, di ferro, di legno e di pietra. Non hai glorificato Dio che ti dona la vita e da cui dipendono tutte le tue vie. Vedete, qui vediamo un'altra cosa importante, che un profeta non ha paura di nessuno, parla e non tacere. Perché quello era il re e lui era semplicemente un deportato giudeo. In quella stessa notte, così come profetizzato attraverso la mano, così come detto da Daniele, in quella stessa notte Belshazzar morì. Il regno passò ai Medi e ai Persiani. In realtà Dario, il Medo, sono prima i Medi a impossessarsi del regno e poi arrivano anche i Persiani. al capitolo 8, quello che abbiamo letto, il Signore rivela a Daniele altri aspetti che riguardano il secondo e il terzo impero. Il primo impero, abbiamo detto, è quello dei babilonesi. Il secondo e il terzo impero, che è quello dei Medi e dei Persiani, e quello dei Greci, Macedoni. Il terzo anno del regno di Belsazar, Daniele ebbe una visione. Si trovava a Susa. Susa, disca circa 350-400 chilometri a est di Babilonia. E si trovava presso il fiume Ulai. Questa è la visione che lui ebbe. Se andate a vedere anche sulle cartine geografiche, il fiume Ulai rimane appunto ad est rispetto all'Eufrate. E si trovava presso il fiume. Daniele era presso il fiume. Noi dove siamo? Siamo chiamati a stare presso il fiume e a cercare di non vivere come fa il mondo, cogliendo l'attimo, ma vedere la velocità con cui scorre il fiume, vedere se le acque sono agitate e soprattutto guardare in alto, perché il Signore ci dia la grazia di capire a che punto della notte ci troviamo, perché noi siamo le sentinelle di questo mondo. Noi siamo il candelabro di questo mondo, noi siamo il sale di questo mondo. E non possiamo semplicemente cambiare pelle e la natura del nostro essere, del nostro esistere, per essere semplicemente come tutti gli altri, vani, vacui, insensati, senza discernimento. Daniele era là presso il fiume. Le acque scorrono, la storia passa, gli uomini si avvicendano, i regni si accavallano uno all'altro, il corpo, l'unione del corpo ci attesta che un regno lascia il posto all'altro. Partiamo dalla testa e non arriviamo sulle stelle, ma arriviamo ai piedi, abbiamo già detto. Le cose andranno sempre di male in peggio. Allora il Signore gli dà questa visione. Egli vide un montone e poi un capro, che rappresentano il regno della Medio-Persiano e quello della Grecia. Le bestie che rappresentano questi due regni, abbiamo visto al capitolo 8 c'era l'orso, l'abbiamo letto la volta scorsa, al capitolo 8 c'è il montone con due corna, per quel che riguarda la Media e la Grecia, la Media e la Persia, per la Grecia c'è il leopardo con quattro teste e quattro ali, e c'è un capro che ha un corno, e poi viene spezzato questo corno e al suo posto crescono quattro corna. Ma ancora rimaniamo un po' sull'impero babilonese. Perché cadde questo impero? La parola di Dio ce lo dice chiaramente. Ce lo dice sia il profeta Isaia e ce lo dice anche il profeta Geremia. Infatti Dio aveva condannato l'orgoglio di Nebuchadnezzar e ora giudicava e condannava l'orgoglio e l'idolatria di Belsazar. Belsazar morì la notte stessa che Daniele gli rivelò il sogno e la città fu assediata da Ciro. Ciro, re di Persia, di lui se ne parla in Isaia capitolo 45, chiamandolo l'unto dell'Eterno. È meraviglioso. Se vi ricordate, quando al martedì abbiamo letto questo capitolo, ci siamo lungamente soffermati sull'elezione di Dio. Come Dio ha eletto quest'uomo e lo chiama il suo unto. Unto vuol dire Messia, inviato da Dio. Eletto per la liberazione del suo popolo. L'editto di Ciro è in sostanza l'editto di un pagano che ammonisce il popolo di Dio, in qualche modo è la Chiesa che ammonisce il popolo di Dio, e gli dice di ritornare a Gerusalemme per ricostruire le mura e il Tempio. L'editto di Ciro è qualcosa di meraviglioso. Leggiamo in Esdra, al capitolo 1. In Isaia 45, chiamato, dicevo, l'unto dell'Eterno, Isaia profetizzò già nel 720 che Ciro sarebbe comparso. E Ciro, che non è un personaggio inventato, ma un personaggio storico, è apparso 180 anni dopo. Isaia aveva profetizzato della sua venuta. Il fiume Eufrate attraversava Babilonia da nord a sud. Ciro cosa fece per poter entrare? Quindi in pratica la città era costruita attorno all'Eufrate, entrava da nord e usciva a sud. Lui ha deviato le acque del fiume a nord perché le acque non scorressero più all'interno della città. E c'erano delle chiuse, delle inferriate, E l'esercito non poteva passare fin tanto che scorrevano le acque, ma deviando le acque fece in modo che l'esercito passò sotto queste inferriate, sotto queste chiuse, e entrò in città. Ma questo è un episodio meraviglioso, perché sapete, quando le acque del cielo non entrano nel nostro cuore, attraversandolo completamente, si crea lo spazio perché possa entrare il nemico. Per la mia esperienza, seppur breve, posso dire che tutte le volte che vedo qualcuno in crisi, quando gli chiedo quanto tempo mediti la parola, oggi mi sono dimenticato, ma una settimana fa l'ho letta per 15 minuti. Secondo te basta? Basta per permettere al maligno di entrare e di fare i suoi comodi. Noi siamo quello che contempliamo. Contemplando a viso scoperto, Seconda Corinzi capitolo 3 versetto 18, contemplando a viso scoperto la gloria del Signore siamo trasformati. Ma se non meditiamo la parola si creano tutti gli spazi per cui il nemico che assedia la nostra città, il nostro cuore, vuole entrare ed entrerà semplicemente perché non entrano le acque e si crea un posto. Non si scappa, guardate, non è che lo dico per il mio e per il vostro, per il nostro bene, perché possiamo prosperare. La parola abiti in voi doviziosamente, perché questa parola è una spada a due tagli che giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Questa parola è un martello che spezza la durezza del cuore, che è come pietra, come un sasso. Abbiamo un bisogno fondamentale di meditare, di amare la parola e di diventare uomini che sono una parola vivente, come Cristo. Giovanni 1,14 dice: il verbo, la parola, è stata fatta carne. Il target, l'obiettivo, lo scopo di Dio per noi è che la parola diventi carne, cioè prenda un corpo. E noi siamo un tempio perché siamo depositari della potenza, della gloria, della bellezza della parola. E francamente non c'è nulla di più gioioso, di più gustoso, di più bello, di più appagante di meditare la parola di Dio. Alziamoci al mattino, puntiamo la sveglia, l'orario secondo me è migliore dalle 6 alle 6 e mezza. Ci alziamo alle 6, facciamo una bella meditazione, poi arriviamo qui, ci abbiamo un colpo in canna che, pum, il diavolo non entra. Ma se ci siamo alzati di soprassalto, poi vediamo che... dramma. C'è da vergognarci. Io mi vergognerei a entrare qui senza aver meditato la parola, senza essere stato alla sua presenza, senza essere stato lavato, imbiancato, purificato. Proverei un senso di disagio nei vostri confronti terribile. Ed è meraviglioso. Facciamo scorrere le acque del cielo nei nostri cuori, perché queste acque ci inondino completamente, come quell'olio che scende squisito sulla barba di Aronne e prende tutto il suo essere. Allora, se non entra l'acqua, entra il nemico. Sta a noi. Ma attenzione, non si scappa, non è che c'è un'alternativa, non c'è un piano B. Se non entra l'acqua, entra il nemico. Allora, il Signore veramente ci vuol dare in questo senso molti insegnamenti, perché le cose che sono successe per là dietro sono successe per nostro ammaestramento. Babilonia cadde e cadde miseramente. L'aveva profetizzato al capitolo 47 Isaia 180 anni prima, ma circa 50 anni prima, ai capitoli 50 e 51, anche Geremia aveva detto che Babilonia sarebbe stata distrutta, che avrebbe appunto perso il suo potere, la sua gloria. Ma la parola ci dice anche che la grande Babilonia, quella che si sta preparando, e noi abbiamo occhi per vederlo, perché siede su sette colli, questa grande Babilonia, la grande meretrice, che ha fornicato con tutti i re della terra, con tutti i mercanti della terra, e lo vediamo benissimo che questo sta avvenendo, anche questa grande Babilonia sarà distrutta, ma a distruggerla non sarà un esercito terreno, ma sarà l'unico vero grande esercito capitanato dall'unico solo grande glorioso generale, che è Gesù Cristo. Questo lo leggiamo al capitolo 18 e 19 dell'Apocalisse. Giovanni ricevette questa rivelazione. E allora questo è importante. Dio parla prima, parla mentre, parla prima Isaia e Geremia, parla durante gli accadimenti, gli eventi, attraverso Daniele, e parla anche dopo. Perché nel libro della rivelazione o Apocalisse, ciao cara Rosa, Signore ti benedica, e il Signore parla proprio per ammonirci, prima, mentre e dopo, e lo fa per formare appieno l'uomo di Dio, perché noi stiamo sani, perché noi veramente ci stringiamo a Lui, perché impariamo a temere il Signore. In Giobbe capitolo 33 versetto 17 in poi dice: per distogliere parla, Dio parla, per distogliere l'uomo dal suo modo di agire, per tenere lungi da lui la superbia, per salvare la sua anima dalla fossa e la vita dal dardo mortale, perché la sua vita si schiuda alla luce, alle acque, per salvarlo dalla morte fisica e spirituale, per vivificarlo mediante la luce della sua parola. Dio parla, e parla con questa finalità, per benedire. Quali sono le motivazioni del giudizio verso Babilonia? Il Signore gli dirà in Isaia 47, io ti ho usato per punire il mio popolo, ma tu non hai avuto alcuna pietà, tu non sei stato un buon samaritano. Tu hai pensato di essere unica, forte, di essere eterna, ti sei fidata di te stessa, del tuo orgoglio, della tua scienza, della tua saviezza, e io ti ho distrutta. Ecco, la fiducia in noi stessi è la fonte di tutti i mali. In Geremia capitoli 50 e 51 ho estrapolato io alcuni passaggi. Babilonia è stata messa in prigione perché ha fatto guerra contro l'Eterno. Perché quando siamo arroganti, quando riponiamo in noi stessi la fiducia e questa fiducia si antepone alla sottomissione al Signore, noi diventiamo arroganti. Ha fatto guerra contro l'Eterno, è stata arrogante. Cosa disse il Signore a Saulo quando cadde da cavallo? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? È stata arrogante contro il Santo di Israele. La pazienza di Dio è grande, ma noi non dobbiamo approfittarcene. Tu, dice il Signore, sei stata per me un martello, uno strumento di guerra per schiacciare nazioni e distruggere regni. Ma a motivo del tuo peccato e del tuo orgoglio, io ti distruggo. L'umiltà precede la gloria, ma l'orgoglio precede la rovina. Che il Signore ci benedica.